festa grande della fede oggi, carissimi fratelli e sorelle, questa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, Corpus Domini. Di questo sacramento abbiamo ascoltato dal Vecchio Testamento una prefigurazione di esso nell'offerta di Melchisedec. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato il fedele racconto che fa dell'istituzione Paolo, e nel Vangelo abbiamo ascoltato quell'episodio della moltiplicazione che si pone come anticipo della Eucaristia. Tutto nel Vangelo richiama la cena eucaristica. Ed è forte quella frase di Gesù detta agli Apostoli, che rimane di una portata incredibile, dicendo loro: voi stessi date loro da mangiare. È una frase che, letta alla luce di ciò che quell'Eucaristia significava, ci introduce nel mistero dell'Eucaristia, in cui c'è tutta la Chiesa, in quanto, essendo Lui il Capo, essendo presente nell'Eucaristia, coinvolge in questa presenza, in un modo sacramentale, tutta la Chiesa. Ma veniamo a questa festa del Corpus Domini. Perché questa festa? Non c'è già una giornata dedicata all'Eucaristia, il Giovedì Santo? Nel Giovedì Santo noi celebriamo l'istituzione del sacerdozio, l'istituzione dell'Eucaristia, l'agape fraterna significata dal servizio umile di Gesù che lava i piedi. Perché un'altra festa eucaristica? La motivazione di questa festa è storica, penso che lo sapete, ma è bello anche ricordarlo, che fu in seguito a un miracolo eucaristico a Bolsena nel 1264, un prete scettico che aveva la sua crisi di fede, celebrando l'Eucaristia, la vide sanguinare. Il fatto fu eclatante. Urbano IV, Papa, volle istituire una festa liturgica appunto in seguito a questo miracolo, e invitò il grande teologo Tommaso d'Aquino a scriverne la liturgia, le orazioni, e quella bella sequenza di cui abbiamo letto una parte prima del Vangelo è appunto frutto dell'amore eucaristico di questo grande santo che ha amato tanto l'Eucaristia, la Vergine Maria, la Chiesa, e che tutt'oggi, possiamo dire, rappresenta un punto di riferimento certo, sicuro, fondamentale per chi vuole penetrare il messaggio di Cristo e quello che la Chiesa ha raccolto nel suo deposito della fede. E allora questa festa non si situa in questa circostanza storica, quindi ha una precisa finalità, che non è quella di celebrare l'istituzione né del sacerdozio né dell'Eucaristia, né di celebrare l'agape, il servizio umile, ma di celebrare un aspetto particolare di questo mistero, che è la presenza vera, formidabile, di Cristo in questo sacramento. È la festa della presenza. È per questo che il Signore, da poco dopo l'istituzione di questa festa, si è diffusa nella Chiesa l'usanza della processione del Santissimo Sacramento nelle nostre allora città, villaggi, paesi cristiani, per ricordare a tutti che Lui, attraverso questo sacramento, si rende presente in mezzo a noi per essere l'amico, il consolatore, il compagno di viaggio del nostro pellegrinaggio, segnato spesso dalla sofferenza, dalla difficoltà, dalla prova. Ma Lui è lì, io ci sono, ci dice Gesù in ogni Eucaristia, in ogni Santissimo Sacramento. Io sono lì per te, io sono lì per te. Una presenza che implica due cose. Innanzitutto il riconoscimento di questa presenza, perché non so se voi siete stati mai in qualche luogo e dice, ma qua nessuno mi vede, nessuno ha cura di me, nessuno è attento a quello che io voglio, no? Sono non considerato, non attenzionato, è come se non ci fossi. E quindi la sua presenza, che è un dono di grazia infinita, una degnazione infinita, esige da noi innanzitutto il riconoscimento di questa presenza. E questo riconoscimento non nasce dai sensi. I sensi non lo riconoscono. Anche quando tu lo prendi nelle mani, lo mangi, senti il pane, se bevi il suo sangue, il vino consacrato, senti il sapore del vino, ma tu dici, è il Signore, è Lui. Perché lo dici? Perché hai fede. Ma questa fede implica un altro atteggiamento, che è quello della gratitudine. La gratitudine perché Lui è presente. Ed è, essendo una presenza di amore, implica una risposta di amore, che non è solo ricambiare l'amore con cui Lui è presente, ma è anche riparazione, perché Lui vuole essere presente nonostante non sia riconosciuto, sia disattenzionato, sia vilipeso, sia oltraggiato in questa sua presenza. Alle volte questi atteggiamenti sono frutto di ignoranza, e tante volte nelle nostre chiese si manca molto nell'attenzione adorante a colui che è il Signore, ma spesso non è per cattiveria, ma semplicemente per ignoranza, per indolenza, per negligenza, per mancanza di conoscenza, ma la mancanza di conoscenza, di impegno nel conoscere la mia fede, non è senza peccato, perché tutto abbiamo ricevuto da Lui e dovremmo usarlo per Lui, ma lo usiamo per altro. E allora la sua presenza implica un atteggiamento di gratitudine, di adorazione. Quanto è difficile oggi per l'uomo moderno adorare, anche perché si è perso il concetto di Dio. No. Come fanno i nostri bambini a capire chi è Dio se non hanno visto mai il loro papà, la loro mamma, ma in particolare il loro papà inginocchiati? Se non hanno mai visto, manca per loro uno strumento, certo non essenziale, no? Perché potranno capire in altro modo, ma quanto mai importante per capire chi è Dio. E allora quell'inginocchiarsi davanti a Lui che esprime, sì, io lo so, tu sei il mio Dio. E il posto dell'uomo davanti a Dio è in ginocchio. Ed è bello avere nel proprio ricordo, del ricordo dell'infanzia, mio papà inginocchiato. Qualcosa di bello, un'eredità che voi genitori dovete lasciare ai vostri figli, perché altrimenti che cosa gli lasciate? La casa, i soldi, perché poi si litighino, si odino hanno bisogno di una eredità spirituale vera, che è fatta appunto dall'esperienza concreta di una famiglia che crede e che ha messo il Signore al centro. E la fede ci fa scoprire Dio, la presenza di Dio nella nostra vita, non solo nell'Eucaristia. Se tu sei un'anima eucaristica, cioè se tu sei uno che si nutre di Dio, poi lo Spirito ti capacita a saperlo riconoscere dappertutto, perché Lui ama nascondersi. Perché ama nascondersi Dio? Perché vuole l'amore, per questo si nasconde. Se Dio mostrasse almeno un raggio di ciò che Lui è, di ciò che Lui può, sarebbero tutti, anche quelli più incalliti che le sentite dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, contro il Signore, contro la Chiesa, contro Dio, anche loro sarebbero lì come quel re Assiro, ricordo come si chiamava, che prendeva in giro tutti, ma quando il Signore fece vedere un pizzico di sé con una mano che si muoveva e scriveva quelle tre parole al muro, dice: questo uomo così orgoglioso, così superbo, così potente, aveva in mano, le ginocchia gli tremavano così. E aveva visto che cosa? Una mano che scriveva sul muro. Se l'uomo vedesse un piccolo raggio di Dio, sarebbe lì sprofondato. Non lo fa Dio, perché non vuole dei costretti, dei forzati, vuole l'amore. E allora si nasconde, e si è nascosto in un modo mirabile, inimmaginabile, per cui è mistero che io devo credere, non posso capire. Devo imparare a inginocchiarmi più che a capire, perché il mistero mi supera, perché Lui, Dio, si rende presente, l'incontenibile, l'incommensurabile, si rende presente nel seno della Vergine Maria, piccolo embrione, bambino, che crescerà Dio nascosto. Per cui quel bambino che cresce è Dio nascosto. Quell'uomo che con zelo e con un amore parla dell'amore del Padre, con un amore infinito parla del regno del Padre, del regno di Dio, e Dio nascosto. Quell'uomo affaticato, stanco, che chiede da bere a quella donna che sono io, a quel pozzo della mia vita, è Dio nascosto. Quel prigioniero legato, incatenato, sbeffeggiato, oltraggiato, sputacchiato, è Dio nascosto. Quell'uomo nudo e freddo che pende dal legno è Dio nascosto. Quel corpo seppellito lì in quel sepolcro è Dio nascosto, che solo la fede può rivelare, solo la fede. Ma quando esplode la fede nel nostro cuore è una luce, una grazia, una forza. Ma ha voluto nascondersi ancora di più, in un modo ancora più umiliante, più umile. Ha voluto nascondersi nell'Eucaristia, in questo pezzo di pane, in questo po' di vino, segno della sua presenza in mezzo a noi, e che deve richiedere da parte nostra una risposta forte, perché troppo forte è il suo amore, e non è lecito una risposta banalizzata, una risposta superficiale, una risposta tiepida, una risposta vaga, perché troppo siamo stati amati, e l'amore chiama amore, e Lui non è venuto a riscaldare un po' d'acqua, è venuto a accendere un fuoco. Occorre una risposta. E allora si situa in questa risposta Maria, la nostra mamma del cielo, che ci può aiutare, ci vuole aiutare a dare questa risposta. Il grande Papa, dono della Chiesa, dono di Dio alla Chiesa, che fu San Giovanni Paolo II, in quella sua enciclica sull'Eucarestia ci parlò appunto di Maria, donna eucaristica, che aiuta il popolo cristiano a vivere l'Eucaristia, e dava alcune luci formidabili e accostava Cana a ogni nostra Eucaristia, perché diceva: Gesù ha dato il comando agli apostoli, fate questo in memoria di me, fate questo per ricordare me. E se tu non vieni alla messa ti dimentichi di Dio. Sapete qual è il peccato dei figli? L'ingratitudine. E l'ingratitudine, se sapeste quanti genitori che piangono nei confessionali l'ingratitudine dei loro figli, e la partecipazione al dolore di Dio, il Padre del Cielo, che ha a che fare con tanti, tanti figli ingrati. E allora già nel Vecchio Testamento, ecco, risuonava quello: non dimenticare quello che il Signore ha fatto per te. Le feste ebraiche erano un ricordo, perché la memoria di Dio, dei suoi benefici, rimanesse sempre viva e il popolo potesse dire grazie. Perché vedete, l'amore di Dio, il proprio dell'amore di Dio è la misericordia, perché Lui ci ama per primo. Il proprio dell'amore dell'uomo è la gratitudine, perché riconosce di essere stato amato. E Gesù ha voluto che noi non ci dimenticassimo di quello che Lui ha fatto. Non è da poco quello che Lui ha fatto. È oltraggioso dimenticarsene. Per questo Lui ci ha ordinato di ricordarcelo. Fate questo in memoria di me. E Maria a Cana che cosa ci dice? Fate quello che Lui vi dice. Fate quello che Lui vi dice. E continua Giovanni Paolo II: che è bello accostare il fiat di Maria, quel sì che lei dice all'angelo che gli propone il disegno di Dio su di lei. Dice: è bello accostare il fiat di Maria all'amen che tu dici quando ricevi Gesù Eucaristia. Amen. Amen, il corpo di Cristo, amen. Alle volte mi fanno venire un po' le cose, perché io dico il corpo di Cristo e loro ti escono fuori la lingua. Te, sì, buonanotte. Il corpo di Cristo, amen, che vuol dire tutto il mio coinvolgimento in quel corpo che ricevo. E quell'altro grande Santo Padre, non morto, e ce l'abbiamo ancora in merito, Benedetto XVI, che nella sua esortazione apostolica Sacramentum Caritatis diceva: ricevendo Gesù, partecipando all'Eucaristia, noi entriamo in una fissione nucleare dell'amore, cioè in un amore che esplode, si comunica e mi trascina, mi coinvolge nel suo amore. Non può essere un gesto distratto, banale, superficiale fare la comunione. Non può esserlo, se la comunione è questa esplosione che ti vuole coinvolgere, trascinare, in che cosa? Nell'amore generoso con cui Lui ci ha amato. L'amore generoso, quell'amore che solo Lui poteva rivelarci, perché Dio, che ci ha amato sino all'estremo, sino alla fine, e vuole coinvolgermi in questo amore. Ogni volta che io faccio quella comunione, io dico amen, cioè sì, Signore, voglio essere trascinato dietro di Te dalla forza del Tuo amore, per amare con il Tuo amore divino. Perché se non hai l'amore divino non puoi amare. Il Vangelo ti pone davanti a te delle esigenze così alte che la forza umana non ce la fa. La forza umana non può riuscire a vivere fino in fondo il Vangelo. le esigenze anche quotidiane del Vangelo, hanno bisogno dell'amore di Dio, hanno bisogno di persone che si lasciano coinvolgere da questo amore generoso con cui il Signore si è donato a tutti e si dona a me nell'Eucarestia, perché questo amore esploda in me, mi trascini e mi renda capace di un amore evangelico, cioè di un amore crocifisso a tutto ciò che è in me stesso, orgoglio, superbia, tornaconto, egoismo, per vivere il suo amore schietto, bello, virginale, totale, radicale. E tutto questo non è ideale, non è ideale messo lì lontano, guardiamo un ideale. Questa è la potenza del Vangelo che mi raggiunge, è una chance di vita che il Signore mi dà. È per questo che Giovanni Paolo II ancora diceva che nell'Eucarestia noi possiamo, in Maria donna eucaristica, possiamo vedere già in lei realizzato quello che l'Eucarestia vuole realizzare in me: la trasfigurazione di un povero uomo, di una povera donna, in un uomo nuovo, nuova donna, nella grazia, nella benedizione della figliolanza divina. Tutto questo, lo ripeto, non è utopia, non è ideale, è una chance che il Signore mi vuole dare e che ogni giorno, se io vi aderisco, ne vedrò ogni giorno la realizzazione. In una vita che cambia non nelle esteriorità, non cambia perché cambia qualcosa attorno a me, ma cambia perché cambiano i miei occhi, cambia il mio cuore, cambia la mia persona. E in che modo cambia? Cambia nel Figlio di Dio. Per cui la meta di tutto, la realizzazione di tutto è quello che Paolo sperimentava e ciascuno di noi è chiamato a sperimentare, non fra 10 anni, non fra 20 anni, non al termine della propria vita, ma nell'oggi in cui ci nutriamo di Lui. Non sono più io che vivo, ma è Lui, il mio Gesù, il mio Signore, il mio Dio, che vive in me, e la mia vita non mi appartiene più, perché è la sua. Amen.